Radio 3 Scienza.
Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, benvenuti a Radio 3 Scienza. Ha la forma di un disco volante il veicolo che pochi giorni fa alle Hawaii ha superato il primo test di decollo, arrivo nella mesosfera e atterraggio. Una tecnologia che un giorno potrebbe anche essere utile per raggiungere Marte. Marte è il tema di oggi di Radio 3 Scienza. Parleremo di quello che ci separa in questo momento dal momento in cui l'uomo potrà metterci piede, le difficoltà tecniche da un lato e anche quelle legate agli ostacoli rispetto all'incolumità, naturalmente al benessere di un eventuale equipaggio. 335-5634-296 è il numero da usare per scriverci via sms o via whatsapp. Intanto io saluto il nostro primo ospite, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Roberto Battiston è ospite per la prima volta a Radio 3 Scienza da quando è diventato il presidente dell'ASI, un nuovo ruolo per il quale le facciamo naturalmente molti auguri. Prima di parlare di Marte vorrei chiederle quali sono, secondo lei, in questo momento i progetti dell'ASI che dobbiamo tenere d'occhio.
Certamente sono i vari satelliti che abbiamo già in orbita che ci permettono di osservare e studiare l'universo da un punto di vista privilegiato come quello appunto dello spazio. Sappiamo che in questo momento Cassini sta prendendo delle bellissime immagini di Saturno e dei suoi satelliti, scoprendo delle cose molto interessanti sulla loro struttura, sulla presenza di acqua al di sotto dei vari satelliti ghiacciati. Quindi abbiamo delle avventure in corso che sono nate addirittura 15-17 anni fa, come nel caso di Cassini, perché viaggiare nello spazio appunto prende molto tempo. Ecco perché anche l'argomento di oggi su Marte è di grande interesse, perché richiede in un caso specifico la presenza di astronauti che rimangono per anni esposti alle condizioni spaziali.
Infatti, Roberto Battiston, vorrei iniziare proprio da qui. Le linee guida della NASA stimano che per rimanere al di sotto di una percentuale pericolosa di radiazioni cosmiche, un uomo dovrebbe passare al massimo 268 giorni nello spazio, una donna 159. Come si supera questo problema?
Innanzitutto, diciamo la cosa seguente. Noi viviamo sulla Terra in una condizione di debole radioattività ambientale. I raggi cosmici che arrivano attraverso l'atmosfera, l'ambiente che ci circonda, ci espone a una radioattività normale, quotidiana, da sempre, da quando l'uomo esiste, che in certe opportune unità possiamo dire vale 1, quindi il riferimento, siamo sempre esposti a una debole radioattività.
Lo consideriamo come una unità di misura.
Misura, e diciamo il nostro organismo, le nostre cellule che sono molto brave nel ripararsi, noi abbiamo un continuo meccanismo di riparazione degli errori che vengono causati sia nella duplicazione cellulare che nella vita quotidiana, che anche dal danno della radiazione, riusciamo tranquillamente a gestire questo riferimento di debole radiazione in cui siamo immersi quotidianamente, ovunque noi siamo. Bene, se andiamo sulla stazione spaziale, noi perdiamo lo schermo dell'atmosfera, che è equivalente a 3,5 metri di alluminio, quindi come se avessimo sulla Terra, sulla testa, un portellone di alluminio spesso 3,5 metri, ma è l'aria che è trasparente, non ce ne accorgiamo, ma che filtra grandemente i raggi cosmici, che nello spazio sono molto più intensi di quanto siano sulla Terra, di un fattore che è dell'ordine di 60-70 volte. Dopodiché, andando nello spazio, finché rimaniamo vicini alla Terra, come sulla stazione spaziale, manteniamo comunque la protezione dell'ombra del pianeta. Il nostro pianeta ci scherma comunque metà del flusso di raggi cosmici che ci vengono addosso.
Tutte condizioni che vengono meno appunto nel momento in cui dalla Terra ci siamo allontanando.
Ma non solo, la Terra c'è anche il campo magnetico terrestre, quello che orienta le bussole, che a sua volta deflette le particelle. Quindi noi sulla Terra, nelle sue vicinanze, siamo protetti. Nell'istante in cui ci allontaniamo e per andare su Marte, ma anche sulla Luna, perdiamo tutto tutte queste protezioni e quindi improvvisamente quello che sulla Terra è uno, nello spazio diventa circa 150-200 volte più
quindi
alto.
Quindi un fattore insomma importante,
molto importante.
Sì.
Per cui tradotto poi nelle unità della NASA che si rifanno alla dose di radioattività massima consigliabile per un organismo umano di età o di sesso maschile o femminile, diventano quei famosi 250 giorni, 150 giorni, dopo i quali si inizia ad accumulare una quantità di danno da radiazione che si stima poter essere traducibile in un numero di anni in meno di vita della persona in questione, perché nascono dei fenomeni di tipo tumorale tali da ridurre la vita e l'aspettativa di vita della persona, diciamo, che è stata esposta a questa quantità di radiazione.
Tornando un attimo a Marte, una missione che ipoteticamente potesse raggiungere Marte richiederebbe almeno un anno.
Richiede quasi un anno ad andare e poi si va, si atterra e si sta qualche mese sul pianeta. Andando sul pianeta marziano recuperiamo un po' di schermo perché abbiamo il pianeta che ci scherma e l'atmosfera, sia pur tenue marziana, dà un contributo apprezzabile. Su Marte non c'è un campo magnetico, quindi stando su Marte sono condizioni di più alta dose ma comunque minori che nello spazio. Poi si deve tornare indietro e c'è anche lì alcune centinaia di giorni, dell'ordine quasi un anno di ritorno. Complessivamente una missione marziana dalla partenza all'arrivo facilmente supera i 2 anni. Dipende molto dall'allineamento dei pianeti, dalle condizioni contingenti, ma si va sicuramente da un anno e mezzo a 2 anni e mezzo a seconda delle condizioni di quel momento.
E quali sono gli strumenti a disposizione? Quali sono i filoni di ricerca che stanno tentando di risolvere questo problema?
È una bella domanda. Il problema è molto, molto importante, non si è ancora affrontato nella sua interezza, perché ricordo che il 99% del tempo passato degli astronauti nello spazio è nelle vicinanze della Terra, quindi in condizioni ancora abbastanza protette. Sulla Luna, dove invece viene meno la protezione dell'atmosfera o del campo magnetico, ci siamo stati pochissimi giorni rispetto a quei giorni che abbiamo speso nelle vicinanze della Terra. Quindi il problema non è ancora stato messo a fuoco nella sua interezza, ma abbiamo 2 tipi di possibilità. Una è di proteggerci con uno schermo passivo, quindi con del materiale che diciamo, replica le condizioni dell'atmosfera intorno al nostro pianeta, però occorrerebbero centinaia di tonnellate, quasi 1000 tonnellate di materiali come possono essere l'idrogeno piuttosto che l'acqua, alcune plastiche, che rappresentano un peso enorme nello spazio. Sappiamo che per andare nello spazio mandare grandi pesi, grandi masse, richiede dei missili molto potenti, dei costi molto elevati, quindi proteggerci come fa la Terra, l'atmosfera nei nostri confronti, nello spazio è sostanzialmente impossibile, occorre troppo peso, troppo materiale. Oppure si possono pensare a dei metodi attivi, come per esempio circondare la navicella con un campo magnetico. In quel caso, creando un magnete di grandi dimensioni con caratteristiche opportune, si potrebbe ridurre sostanzialmente il flusso di particelle cariche, ionizzanti che entrano nell'abitacolo e ridurre in modo apprezzabile il livello di esposizione degli astronauti.
Una sorta di bolla attorno all'astronauta.
Creare una bolla magnetica che deflette le particelle cariche impedendogli di entrare, che si parla di un grande magnete con caratteristiche molto avveniristiche. Le tecnologie le abbiamo ma sono ancora nella loro diciamo infanzia, sono ancora nella fase iniziale, occorre un magnete superconduttore di grandissime dimensioni. Incredibilmente occorrerebbe un magnete come quelli che abbiamo al CERN nei grandi esperimenti degli acceleratori di particelle, solo che lì sono pesanti e molto massicci, nello spazio occorrerebbero quei magneti molto più leggeri.
Ci scrive Fabio al 335-5634-296, basterebbe costruire astronavi con scudi che eliminano l'intrusione radioattiva o è fantascienza? Abbiamo un po' risposto a questa domanda. Roberto Battiston, lei nel suo blog ha commentato l'incidente incidente della passeggiata di Luca Parmitano nel luglio scorso, proprio in relazione a un'ipotetica futura missione diretta a Marte. Lei scriveva: cosa sarebbe successo nel corso di un'esplorazione su Marte dove la comunicazione con la Terra impiega un quarto d'ora e gli astronauti dovranno poter lavorare autonomamente per svariate ore anche a distanze significative dalla base? E come vede questa situazione? È successo effettivamente un incidente imprevisto nel caso di Parmitano? Come potremmo gestire una situazione simile caso?
Noi siamo troppo abituati che nella vita quotidiana o quando facciamo le nostre attività anche scientifiche, tecnologiche sulla Terra, possiamo sbagliare e riparare l'errore, perché in fondo l'errore che noi causiamo non è mortale, no? Cioè abbiamo questa abitudine che sbagliamo spesso, ma correggiamo rapidamente e riusciamo in questo modo comunque ad andare avanti. Andare nello spazio vuol dire andare in un contesto molto ostile, è un contesto che non ci permette di fare errori, però fare errori purtroppo è quasi inevitabile nella vita quotidiana e non solo, e quindi dobbiamo abituarci a fare abbastanza missioni con condizioni il più possibile protette, ma sapendo che l'errore nella grande complessità di un viaggio verso un pianeta lontano è inevitabilmente presente e nascosto, quindi fare tutto il possibile per minimizzarlo, per fare le contromisure, dei controlli, ma sapendo comunque che quando uno fa questo tipo di missioni ci sono dei grandi rischi, e l'evoluzione tecnologica dell'uomo ha attraversato dei momenti anche di difficoltà, perché il futuro, l'incognita, l'incertezza fanno parte dello sviluppo. Purtroppo, per quanto noi faremo, siamo sempre esposti a un margine di rischio, e purtroppo qualche volta avremo anche delle condizioni che ci faranno, sappiamo quante volte purtroppo è successo che astronauti hanno perso anche la vita in lanci o in rientri delle capsule spaziali. Cosa voglio dire con questo? Che solamente attraverso una massiccia dose di esperienza nel contesto spaziale riusciremo a raggiungere quel livello di sicurezza e di affidabilità che abbiamo raggiunto sulla Terra con gli aeroplani, con i treni, con le automobili. È un percorso che inevitabilmente richiede dei passi intermedi in cui impariamo a capire qual è l'imprevisto. Purtroppo l'imprevisto per sua natura non è facile pianificarlo.
Roberto Battiston, ci scrive un ascoltatore al 335-5634-296, ma vale la pena spendere tutte queste risorse, tutti questi soldi e rischi per arrivare su Marte?
Ma ci sono due risposte a questa domanda, che è la domanda di sempre. La prima: quanto valgono i sogni? I sogni non hanno un valore quantificabile. Colombo, quando partì per l'America per cercare di andare verso le Indie, che sbagliava, lui aveva un sogno sbagliato in testa e con questo scoperse l'America. Quanto valeva il suo sogno? Valeva le 3 caravelle che gli furono messe a disposizione per cercare di fare qualche cosa che nessuno aveva mai fatto? Secondo me è una domanda che non ha nessun senso, perché i sogni non hanno un loro valore. Quello che è importante è che l'ambizione, i sogni per l'umanità sono state la differenza da rimanere nelle caverne a viaggiare con gli aeroplani e con le astronavi. Poi c'è un secondo fattore: ricordiamoci che lo sviluppo e il progresso tecnologico, spinto dai sogni, dall'ambizione e dalla curiosità dell'uomo, ci ha portato delle ricadute economiche straordinarie in tutti i campi, nelle telecomunicazioni, nei trasporti, nella medicina, nella biologia, nell'agricoltura, e quindi andare nello spazio, investire in quella direzione, è anche un modo per progredire sulla Terra. Ci sono tantissimi esempi di come questo sia vero. Noi vestiamo abiti, tessuti, portiamo orologi, usiamo computer che non sarebbero esistiti se non avessero avuto necessità di sfidare l'avventura della ricerca spaziale.
Roberto Battiston, la corsa a Marte non riguarda solo le agenzie spaziali di tutto il mondo, la NASA, l'ESA e così via, ma anche i privati. C'è qualcuno che promette, organizza viaggi senza ritorno su Marte, ha raccolto addirittura migliaia di candidature?
Allora, questo di un uomo dimostra, io sono chiaramente molto perplesso sulla fattibilità effettiva di questi progetti, ma osservo come l'idea di poter andare su Marte entusiasmi migliaia e migliaia di persone a dimostrazione di quello che dicevo prima, che è insita nella nostra specie il desiderio, la volontà di superare i propri limiti e di fare una cosa apparentemente, diciamo, folle, come quella di andare in un pianeta senza poter tornare indietro. Ora, al di là della realizzabilità e del significato vero della pratica possibilità di un viaggio senza ritorno, messa così chiaramente non è una cosa molto, diciamo, eccitante.
Eppure gli aspiranti astronauti sono tanti.
Sono tanti, questo dimostra qualcosa, dimostra che l'uomo vuole superare i propri limiti, la razza umana, l'umanità è la sua forza, quella di aver sempre cercato di esplorare qualche cosa che non aveva ancora raggiunto, è la dimostrazione di questo, quindi il problema è come orientarla in un modo tale che diventi un'effettiva energia propulsiva, che ci si riesca a mettere assieme, a fare progetti di grande importanza, di grande durata, proprio con la motivazione che noi siamo intrinsecamente gli esploratori.
Bene, grazie a Roberto Battiston, presidente dell'ASI, complimenti e auguri per la sua nuova carica. Io vi segnalo che sul sito di Radio 3 Scienze, radiotrescienza.rai.it, trovate un articolo di Wired che elenca una serie di sintomi e una serie di problemi a cui gli astronauti possono andare incontro nel momento in cui partono per una missione spaziale. Torniamo a parlare dei problemi tecnici che ci separano ancora dalla possibilità di raggiungere Marte. Lo facciamo con Francesca Esposito. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Francesca Esposito è ricercatrice INAF all'Osservatorio di Capodimonte ed è l'unica pedina italiana del programma ExoMars, di cui tra poco parleremo. E iniziamo dal disco volante della NASA, di cui abbiamo sentito parlare già qualche giorno fa. Cosa ha di speciale rispetto ai veicoli impiegati finora?
Allora, diciamo che questa è una nuova tecnologia che si sta sviluppando adesso alla NASA per permettere a un carico scientifico più massiccio di atterrare sul pianeta in vista della futura esplorazione umana di Marte, perché diciamo fino adesso sono stati utilizzati per atterrare su Marte sistemi di paracadute che sono stati sviluppati negli anni 70 per le missioni Viking e sono state utilizzate fino ad adesso, fino all'ultima missione che Curiosity MSL che è adesso su Marte. E però diciamo questo tipo di tecnologia non può essere in grado di far atterrare delle strumentazioni, dei lander più massicci sulla superficie. Perché? Perché su Marte c'è il problema che l'atmosfera è rarefatta, quindi occorrono dei paracadute molto molto ampi per poter permettere di atterrare su Marte. Non è neanche facile come sulla Luna, che insomma atterrare sulla Luna è semplice perché basta attivare dei retrorazzi, perché non c'è atmosfera. Su Marte invece non c'è la stessa atmosfera che abbiamo sulla Terra, per cui non è possibile utilizzare piccoli paracaduti e non c'è l'assenza di atmosfera che c'è sulla Luna, quindi questo tipo di paracadute ha un limite e il limite è più o meno quello a cui siamo arrivati oggi con la missione MSL, quindi diciamo che non si può andare molto oltre la tonnellata di peso.
Per il momento. Senta, per quando si prevede che si possa immaginare adesso che si possa programmare una missione con equipaggio su Marte?
Ma inizialmente, quando è nato il programma Aurora dell'ESA, che prevedeva che la missione ExoMars, la prima di questo programma, partisse nel 2009, si pensava insomma al 2030 di portare l'uomo su Marte. Adesso abbiamo comunque un po' di ritardo a causa della crisi e di tutti i problemi economici che hanno ritardato l'avvio di tutte le missioni spaziali, quindi si andrà un po' oltre, però più o meno insomma ci si prefigge quel target, ma
Che cos'è? Ci vorrà forse ancora un po'. Francesco Esposito, che cos'è ExoMars?
ExoMars è la missione, la prossima missione che è in programmazione all'Agenzia Spaziale Europea, e praticamente permetterà all'Europa di dotarsi delle tecnologie per atterrare su Marte, muoversi sulla superficie e anche perforare la superficie per la raccolta di campioni nel sottosuolo. Quindi questa è una missione che prevede due tappe, una nel 2016 dove ci sarà un orbiter e un piccolo lander dimostrativo e poi un'altra nel 2018 dove ci sarà una struttura di discesa con a bordo un rover che porterà a bordo anche il trapano che dovrà appunto perforare e raccogliere campioni nel sottosuolo. Quindi questa sia dal punto di vista tecnologico è fondamentale per l'Europa per acquisire questa tecnologia che manca, perché attualmente è soltanto la NASA è riuscita ad atterrare su Marte, ed è importantissima dal punto di vista scientifico perché gli obiettivi principali della missione sono di natura esobiologica. Si cerca quindi la vita, tracce di vita passata o esistente, si cerca l'acqua.
Ed è per questo che è necessario trapanare.
È necessario trapanare, saremo i primi a farlo perché appunto la superficie di Marte al momento è sterile, perché appunto non avendo Marte un'atmosfera spessa, uno strato di ozono che protegge dai raggi ultravioletti, dalle radiazioni, dai raggi cosmici, la superficie è resa completamente sterile ed è impossibile la vita sul suolo. Invece nel sottosuolo abbiamo una situazione più protetta, c'è anche la possibilità di avere acqua allo stato liquido e quindi ci potrebbero essere le condizioni per avere delle forme di vita semplici, che appunto si vanno a cercare con questa missione.
Una dei punti fondamentali della missione è l'idea del sample return, cioè l'idea di andare a prendere un pezzo di Marte e riportarlo a casa.
Sì, in realtà non per questa missione ExoMars, ma per le future si pensa, il prossimo step a cui puntano sia l'Europa, quindi sia l'ESA che la NASA, è proprio il sample return, perché chiaramente per poter arrivare all'esplorazione umana del pianeta bisogna fare dei passi intermedi, quindi sviluppare le tecnologie necessarie a raggiungere quell'obiettivo. E la tecnologia che si sta sviluppando fino adesso, la capacità di atterrare in maniera sempre più safe, prudente sempre più precisa, e anche questo studio che ha fatto la NASA di questo disco, questo Low Density Supersonic Decelerator, va in questa direzione, cioè cercare nuovi sistemi per atterrare su Marte per portare carichi sempre più impegnativi. Però poi il passo successivo è tornare indietro, quindi poiché non si può sperimentare già con con l'uomo e quindi con una navicella, una sonda che riporti l'uomo a casa, cominciamo con il riportare indietro, sviluppare tecnologie per riportare indietro dei campioni, che già è un passo avanti importante ed è una tecnologia che manca totalmente e che ha comunque anche molti rischi. E poi in seguito quindi ci saranno successivi balzi tecnologici, però per ora la sfida è sempre in ritardo e quindi già la NASA si sta preparando con la missione del 2020 a raccogliere campioni e a porli in box, sigillarli in maniera tale che poi la missione successiva possa poi rispedirli in atmosfera, catturarli e rimandarlo a terra.
Francesca Esposito, voi state per eseguire dei test in Marocco, perché proprio in Marocco?
Sì, perché stiamo costruendo uno strumento che si chiama DREAMS, che volerà appunto sulla missione ExoMars del 2016, che è essenzialmente una centralina meteorologica.
È la componente di cui lei è il principale investigator.
Esatto, la stiamo sviluppando quindi in collaborazione con il CISOS, l'Università di Padova, finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, e abbiamo una partnership europea che ci fornisce una serie di sensori, quindi c'è la Finlandia, l'Inghilterra, la Spagna e la Francia coinvolti nell'esperimento. E quindi oltre al sensore meteo ci sarà anche un sensore di campo elettrico, perché che è un'assoluta novità per l'esplorazione di Marte, perché non c'è mai stato uno strumento che abbia misurato le proprietà elettriche dell'atmosfera, e quello che vogliamo andare a capire, poiché atterriamo durante la stagione statistica delle tempeste di sabbia su Marte, vogliamo capire se questo evento può costituire un pericolo per l'uomo, se si sviluppano dei forti campi elettrici, delle scariche elettriche durante questi eventi, e caratterizzare questi eventi in tutti gli aspetti. E per prepararci quindi all'analisi dei dati che arriveranno da DREAMS nel 2016, andiamo in Marocco con strumentazione analoga durante la stagione tempeste di sabbia nel deserto del Sahara, e facciamo quindi misure analoghe per simulare quello che poi vedremo sulla Terra.
Quindi cercate uno scenario in qualche modo che possa ricordare quello di Marte. Io ringrazio Francesca Esposito, ricercatrice all'INAF, all'Osservatorio di Capodimonte. Noi voltiamo pagina, concludiamo questa puntata di Radio 3 Scienza parlando di riabilitazione pediatrica. Abbiamo al telefono Antonia Madella Noia, segretario generale della Fondazione Together to Go. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Antonia Madella Noia, che cos'è Together to Go e che cosa fa?
Allora, Together to Go è una fondazione Onlus che nasce alla fine del 2012, che ha aperto un centro per la riabilitazione gratuita di bambini con patologie neurologiche complesse in età evolutiva, che vuol dire bambini che hanno delle lesioni a livello cerebrale che quindi hanno una ricaduta importante su tutti gli aspetti della loro vita, sia a livello cognitivo che motorio, che riabilitativo, che insomma dal punto di vista della comunicazione. Per cui quello che offre TOG sono delle terapie gratuite che affrontano tutti questi aspetti e che cercano insomma di far raggiungere al bambino il massimo suo potenziale.
Che tipo di terapie ci si può sottoporre da
allora,
parte di
TOG? Bambini, sì, i bambini al centro TOG fanno terapie appunto che affrontano tutti questi aspetti, per cui dalla fisioterapia alla logopedia, alla musicoterapia, fanno anche una riabilitazione a livello cognitivo con il metodo Feuerstein. E poi hanno dei supporti per quanto riguarda la collaborazione con la scuola, perché appunto sono praticamente inseriti tutti all'interno dell'ambito scolastico, quindi TOG fa anche da ponte tra la famiglia e la scuola per cercare di aiutarli anche nell'inserimento.
Il centro è a Milano, la fondazione è nata nel 2011 e il centro è attivo dal 2012. Quanti bambini curate oggi?
Allora, ad oggi ne abbiamo pochi più di 100, un 106, e la campagna appunto che stiamo svolgendo ha l'obiettivo di riuscire ad inserire almeno altri 20 bambini che al momento sono in lista d'attesa, nel senso che comunque la città di Milano ha molti bambini in lista d'attesa, circa 600, e quindi diciamo che TOG sta cercando il più possibile nelle sue dimensioni però di aiutare anche il servizio pubblico, che in questo momento è in affanno.
Quindi
ecco.
700 bambini in lista d'attesa a fronte di una capienza al momento di 100 bambini. In questi giorni, proprio per questo motivo, TOG è impegnata in una campagna di raccolta fondi. Come funziona?
Sì, allora basta mandare un SMS o chiamare da rete fissa il numero 45508 e appunto si può donare 2 euro oppure 2 o 5 euro a seconda dell'operatore telefonico e quindi sostenere la possibilità di prendersi cura di altri bambini, oltre che continuare ovviamente a curare quelli che abbiamo già in carico.
Benissimo, un'iniziativa importante. Io ripeto il numero 45508, 2 euro da cellulare o 5 euro dal telefono fisso. Io ringrazio Antonia Madella Noia, segretario generale della Fondazione Together to Go. Vi salutano insieme a me Costanza Confessore, Matteo De Giuli, Rossella Panarese e Luca De Ionis. Vi lascio al concerto del mattino con Guido Zaccagnini. Buona giornata a tutti.